ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
7 di dicembre 2023, benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione di Radio Blackout del giovedì sera dedicata alle questioni internazionali. Ciao Adriano.
Eccoci.
E allora noi cominciamo come al solito a tambur battente,
anche perché c'è molto materiale,
come al solito c'è tanto materiale, e parliamo di una zona dell'America Latina, la Guyana Esequiba, di cui fino a poco tempo fa sapevamo poco o niente, che invece è diventata insomma un po' la pietra dello scandalo, soprattutto dopo il referendum del 3 dicembre in Venezuela, dove i venezuelani e le venezuelane hanno sostenuto che la Guyana Esequiba deve tornare ad essere territorio del Venezuela. Allora, per capire un po' com'è la situazione, noi abbiamo in linea
Andrea Cegna,
che dovrebbe essere collegato con noi. Pronto Andrea, ciao.
Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout.
Ciao.
Ciao.
Quindi, vai Adriano.
Interviene questo caso al di là dell'Oceano Atlantico, però riprendendo un po' lo stesso formato di molti altri casi ultimamente, in cui si rivendicano dei territori che pretestuosamente forse, cioè, anzi non forse, sono cose che risalgono appunto al colonialismo britannico, e poi mantenute con l'indipendenza della Guyana, un po' come è successo, che so, in Nagorno-Karabakh o in Siria, Iraq, Rojava, ci sono tanti focolai che sembrano micce pronte ad accendersi, e in questo caso alcuni hanno detto che si tratta di una questione relativa a risorse che sono state trovate, cioè miliardi,
si parla di petrolio,
miliardi di barili di petrolio, ma poi c'è anche bauxite, oro, eccetera. Però tutto sommato il Venezuela ha già dei problemi a produrre il suo petrolio, e quindi può essere davvero un pretesto legato a questo, allo sfruttamento di queste risorse, o
anche
c'è dell'altro?
Questioni interne rispetto agli equilibri di Maduro rispetto alle prossime elezioni del 2024.
Ho tre chiavi di lettura di questa vicenda. Due le avete sollevate voi. Una è la questione interna politica delle elezioni presidenziali del 2024, per le elezioni presidenziali si arriva con un accordo tra e le opposizioni, e quindi la necessità di Maduro di dimostrare la sua forza, e questo referendum è servito di fatto come antipasto della campagna elettorale, con un utilizzo di smodate risorse da parte dello Stato venezuelano per condurlo, giocando anche su una partita molto importante, che ovvero parte delle opposizioni hanno votato e hanno sostenuto il referendum in maniera nazionalistica, sposando diciamo la matrice storica del referendum, di fatto correndo con la posizione governativa, e quindi di fatto dando una forte legittimità alle posizioni di Maduro e anche alla sua leadership come presidente, anche rompendo di fatto un pezzo della narrativa, soprattutto che si è sviluppata anche in Occidente, secondo me in parte ragione, in molto caso in torto, sulla democrazia o no del Venezuela. Però, insomma, questo è un discorso molto ampio che però sicuramente ha anche a che fare con le questioni interne. Quindi questa è una. L'altra è quella che, diciamo, facendo una battuta, è una specie di questa parte della Guyana è di fatto una specie di Klondike ricchissimo effettivamente, nel senso, perché ha un sacco di materie prime nel sottosuolo davvero importanti, sì. Ed è un territorio amplissimo, stiamo parlando dei due terzi della Guyana di fatto è scarsissimo, con una scarsissima popolazione, quindi ci sono delle importanti risorse. Voi giustamente dicevate il Venezuela fa già fatica con il suo di petrolio, è vero, ma allo stesso tempo di fatto avere il controllo di una di un bene che sappiamo essere scarso, no? Nel mercato significa comunque avere il controllo di una risorsa, e dall'altra parte significa anche toglierla a concorrenti da un punto di vista economico, no? E quindi sicuramente quello è uno dei nodi, ma non è solo il petrolio, è la sua diciamo varia ricchezza. La terza chiave di lettura, che è quello con cui chiudevo un articolo sul Fatto Quotidiano, cercando di scriverne un altro, anche se non so per chi, che sto intitolando come una canzone dei Sepultura, War for Territory, è che secondo me proprio in questo momento, a differenza di quanto tanto si era teorizzato attorno al periodo dell'esplosione dei social forum e dei global forum, ovvero come il neoliberismo avrebbe di fatto abbattuto e annacquato il ruolo degli stati-nazione, trasformandoli nelle sorte di polizie territoriali e poco più, stiamo vedendo invece come lo Stato-nazione abbia ancora un ruolo fondamentale, e diventa un ruolo fondamentale per il controllo del territorio in chiave di estrazione di ricchezza. Estrazione di ricchezza non solo con le teorie, secondo me, ovviamente, quindi non è che voglio insegnare niente a nessuno, questa è la lettura che faccio, non solo per il paradigma estrattivista, perché secondo me questa guerra per i territori la viviamo anche nell'Occidente, dove ormai diciamo che moltissimi dei nostri territori sono già stati espropriati di fatto dalle ricchezze naturali, ma l'espropriazione di ricchezza avviene anche dalle vite, no? Per esempio la turistificazione è una sorta di estrazione di ricchezza dalle nostre vite.
Anche sottrazione di territorio urbano.
Assolutamente, assolutamente. E noi vediamo come, per esempio, nei nostri territori, dalle teorie del decoro, alle leggi speciali, a quanto sta avvenendo in Val di Susa anche con la militarizzazione, con i grandi eventi, con le grandi opere che forzano delle tempistiche per cui bisogna derogare, stressare le maglie del diritto. Non lo vediamo solo in Italia, lo vediamo in tutta Europa. Si generano delle situazioni speciali in cui di fatto repressione, velocizzazione nelle trasformazioni urbane, gentrificazione, eccetera, necessitano di un controllo molto violento, e quindi vediamo anche un rigurgito delle destre e una rivisitazione del ruolo delle polizie in tutto il mondo, anche nel nostro mondo occidentale. Quindi secondo me c'è una complessità legata a questa questione del controllo del territorio che ha almeno tre assi, che è quello dell'uso del crimine organizzato o di quello che viene chiamato narcotraffico, eccetera, che spesso viene infatti venduto come narcogoverno, narcodemocrazia, per togliere le responsabilità dello Stato, ma vediamo in tantissime parti come lo Stato è un elemento di collaborazione con questo tipo di criminali. Dall'altra parte c'è, diciamo, quello più del mondo occidentale, che sono quello che dicevo prima, lo stress alle maglie del diritto per il controllo del territorio, e la terza via è quella dei governi autoritari, autarchici, con cui vediamo tutta una serie di aree del mondo, soprattutto quelle dell'Africa e dell'Asia, svilupparsi con i governi occidentali e le grandi multinazionali che ci vanno a braccetto, anche se poi ogni tanto fanno delle critiche, si veda quello che succede in Turchia con Erdogan, no? Quindi secondo me c'è un po' questa complessità qui che anche nel voto del 3 dicembre in Venezuela si gioca. Dopodiché poi c'è la narrativa di Maduro sull'antiimperialismo, il presunto antiimperialismo di questo referendum, che a me lascia un po' così, però non voglio entrare in questa cosa, perché purtroppo mi pare che anche l'opzione venezuelana in troppi casi si stia schiacciando su delle logiche come quelle di cui ho parlato prima.
Sì, c'è anche un altro livello che ha a che vedere anche con, come dire, la nascita di questa problematica, perché poi questa linea di confine fra il Venezuela e la Guyana l'ha tracciata nel 1834 un tal Schomburg, così sulla pianta. Quindi c'è anche il problema di come queste situazioni riemergano, create sostanzialmente da una spartizione del territorio di natura colonialista. E questo, quello che dicevi tu riguardo al controllo del territorio, fa pensare che per esempio il Brasile non sta rimanendo fermo, anzi tutt'altro, sembra che l'esercito brasiliano stia inviando delle truppe nello stato del Roraima, che si trova proprio al confine, e che gli americani stiano mettendo in campo una esercitazione militare proprio in Guyana. Quindi è una situazione che poi comincia ad avere i suoi effetti.
Assolutamente, anche perché qui ovviamente che cosa? Da un lato c'è la partita nord statunitense e il fatto di aver sempre considerato dalla dottrina Monroe in poi il Latino America il suo territorio, e sappiamo benissimo che gli interventi cinesi in Latino America hanno tolto di fatto un primato da parte degli Stati Uniti d'America, e quindi poi le retoriche anti-Venezuela, perché sappiamo benissimo come il Venezuela diventi un elemento anche di campagna elettorale nel tessuto statunitense, si gioca anche questa partita. Dall'altra parte il Brasile è spaventato dal fatto che ci possa essere un'esplosione di violenza e di un conflitto, anche perché ricordiamo che il Brasile confina sia col Venezuela che con la Guyana di fatto, no? E quindi voglio dire una guerra, se dovesse scoppiare una guerra, interesserebbe in qualche maniera anche il territorio brasiliano, anche con possibili profughi che vanno verso quel territorio, e quindi la stabilità di quella parte di regione è uno degli obiettivi che Lula sta cercando di perseguire da quando è tornato a essere presidente, anche per non doversi scontrare con il ruolo degli Stati Uniti in quel territorio. E quindi questi spostamenti purtroppo ci raccontano che la partita è tutt'altro che finita il 3 dicembre, e le dichiarazioni non belligeranti da parte della Guyana non sono una certezza che la partita rimanga ferma.
E poi è stato un evento raro la guerra fra stati latinoamericani, da quando ci sono state le indipendenze, a parte la guerra del Chaco e quella del pallone fra Salvador e Honduras, se non me ne ricordo altri.
Assolutamente, infatti è quello che ha detto anche il ministro degli esteri brasiliani. In un periodo storico in cui ci sono più di 60 conflitti attivi nel mondo, il Latino America non ne ha, quindi non possiamo permetterci se anche quest'area del mondo sia infestata dalla guerra. Dopodiché, ripeto, le guerre hanno tante forme, non possiamo neanche far finta che sia un continente pacificato, però la guerra guerreggiata tra eserciti, come dici tu, è una storia lontana da questo continente, e quindi certo ci sono molte preoccupazioni. Detto questo, la mia impressione è che oggi il Venezuela non ha nessun interesse e non ha nessuna forza per potersi accollare un'invasione armata della Guyana. Mi pare molto più una partita legata, come scrivo nell'articolo sul Fatto Quotidiano, all'apertura di una trattativa e di un contenzioso con i vari attori che lavorano nell'area. Come dicevi te, da un lato c'è un confine tracciato con la penna, come drammaticamente io non so se ascoltatori e ascoltatrici hanno mai notato alcuni territori del mondo,
il Sudan, la Siria,
in generale, mediamente l'Africa e l'Asia sono dei territori disegnati con la squadra e con righello, nel senso, cioè sono linee rette segnate dove sono state appunto in maniera colonialista e coloniale spartiti i territori. Cioè, se in Europa si segue una logica di confini legati a fiumi, monti, geografie, in altre parti del mondo no. Quindi mi pare che lì ci possa essere una partita su chi controlla le aree, diciamo, strettamente vicine al confine e chi sono gli attori che possono diciamo estrarre ricchezza dal territorio.
Infatti.
La possa essere più questa di un'apertura di una trattativa anche molto profonda, dura e tesa, che però non è detto che guardi solo, come dicevo, i due contendenti, perché il Brasile potrebbe mettersi in mezzo, perché potrebbero mettersi in mezzo gli Stati Uniti, ci sono dei contratti di estrazione del petrolio della Exxon, quindi insomma ci sono è una partita molto ampia che va purtroppo seguita con attenzione, perché potrebbe determinare alcune trasformazioni di quell'area, anche e non ultimo capire come si posizionerà Milei e l'Argentina da domenica con l'ingresso di questo nuovo soggetto che comunque avrà un ruolo nell'area, visto l'importanza dell'Argentina, una delle tre principali economie del continente a sud degli Stati Uniti.
Proprio questo volevo riportare. Tu parlavi del territorio che può sembrare il Klondike, infatti la perfida Albione se l'era attribuito, se l'era proprio disegnato, un po' come aveva fatto Sykes-Picot per Siria, per il Mesopotamia, o anche la clessidra del Mali francese. Chi è che stava sfruttando quelle risorse lì prima dell'intervento del referendum di Maduro? La Cina si era offerta di aiutare la Guyana per le infrastrutture, quelle che la Guyana aveva chiesto agli americani, che hanno fatto orecchie da mercante, e quindi l'hanno lasciata un po' nelle mani della Cina. Ma adesso parlavi della Exxon, ma i cinesi avevano già penetrato il territorio con i loro interessi?
Beh, allora, la Cina sta lavorando molto in Latino America e anche ha stretto rapporti con la Guyana. Ricordate, la Guyana è una Guyana francese, quindi per questioni coloniali è anche legata alla Francia. Diciamo che la grande industria, soprattutto fino adesso, del territorio è stata quella dell'oro, con una miniera, la miniera chiamata Homai, che tra il 1993 e il 2005 ha prodotto circa 4 milioni di once d'oro, che nel testo adesso che ho scritto per il Fatto Quotidiano ho fatto anche la traduzione in chilogrammi, stiamo parlando più di 100.000 chili di oro in 12 anni. E diciamo che questa è stata una delle maggiori entrate dello Stato della Guyana, nel senso che quindi diciamo che la delicatezza di questa cosa è che proprio per tanti versi la ricchezza è stata sfruttata proprio dalla stessa Guyana e non solo dalle multinazionali. L'accordo di Exxon sul petrolio è di pochi anni fa e soprattutto diciamo che con questo accordo anche la Guyana si è accorta di non avere un solo giacimento di petrolio ma di averne ben 4. Quindi questa cosa qui ha acceso molto di più i riflettori. E poi ci sono tutte quelle altre materie prime dove in questo momento c'è una geografia molto variegata di soggetti, di multinazionali che ci lavorano, tutte con concessioni però date dallo Stato della Guyana. Insomma, diciamo che è una partita molto ampia e delicata che in questi anni è stata portata avanti nel silenzio generale. Adesso, accendendo i riflettori, ovviamente ci sono tutta una serie di questioni che potrebbero emergere e che potrebbero anche creare nuove tensioni e aggiungere attori sullo scacchiere. Detto questo, è un territorio talmente tanto ricco che difficilmente, secondo me, può diventare uno scenario di guerra, anche per quel motivo lì, perché comunque una guerra guerreggiata su un territorio dove devi poi andare a estrarre ricchezza rischia di mettere
scomoda.
In discussione proprio. Sì, è scomoda, perché voglio dire, se il territorio è ricco e lanci una bomba, la bomba fa saltare in aria anche i minerali, le pietre preziose e tutte quelle cose lì. E drammaticamente sappiamo che oggi quello che interessa non è la difesa della vita delle persone, degli animali, i diritti, ma la ricchezza di un territorio, tant'è che le guerre guerreggiate molto spesso vengono combattute su territori dove diciamo le ricchezze ambientali sono minori che in altri. Vediamo anche nella geografia del conflitto in Ucraina, diciamo che i territori più ricchi dell'Ucraina sono quelli anche dove il conflitto armato è meno forte, no? O comunque si combatte in un'altra maniera.
Senti, ti volevo riportare, magari l'ultima domanda, è sulla questione interna del Venezuela. Cioè, Maduro ha fatto questo referendum, ci sono le elezioni presidenziali 2024, dopo insomma la figuraccia che ha fatto l'opposizione con Guaidó, insomma... queste elezioni saranno, avranno, diciamo così, ci sarà un'alternativa credibile a Maduro, oppure molto probabilmente, mi sembra di aver capito che la candidata alla presidenza, insomma, già di per sé non potrebbe, secondo la normativa venezuelana, neanche candidarsi.
Allora, intanto che la principale candidata delle opposizioni ha votato con Maduro e ha spinto la campagna elettorale in questo caso per scopi nazionalistici,
cioè nazionalismo,
sposando la logica del nazionalismo venezuelano, e quindi in qualche modo questo potrebbe anche essere un modo per continuare quest'opera di distensione tra le parti e quindi permetterle anche di candidarsi, diciamo, no? E trovando delle forme che evitino di escluderla. Dall'altra parte c'è una parte delle opposizioni invece minoritaria che ha deciso di boicottare il referendum. Dobbiamo anche dire una cosa, che se il referendum è passato con percentuali importanti, nel senso che chi ha votato per oltre il 90% dei casi, quasi il 95% dei casi, ha votato a favore del sì, diciamo, ha votato circa il 50% della popolazione. Avente diritto al voto. Questo è un dato non secondario, ecco. Bisogna capire se l'altro 50% non ha votato perché l'ha considerato inutile, oppure c'è una presa di distanza dal governo Maduro. Questa è la grossa incognita e la grossa questione che bisognerà vedere nel 2024, e su cui anche i grandi detrattori del governo Maduro, soprattutto gli Stati Uniti d'America, una parte importante dell'Occidente, sicuramente calcheranno la mano. Diciamo che l'area di Maria Corina Machado, che è quella, diciamo, la seconda oppositora più forte a Maduro, ha deciso di non partecipare al voto e ha un po' speculato su questo fatto che ha votato solo il 50% della popolazione. Bisogna vedere un po', insomma, chiaramente è chiaro che è un gioco facile ex post, le dichiarazioni le ha fatte dopo ovviamente il voto, quindi bisognerà un attimo capire. Non mi pare, seguo la questione venezuelana, ma non sono sicuramente ci sono persone in Italia la conoscono molto meglio di me, devo dire che non mi pare in questo momento che le opposizioni possano, quel tipo di opposizione possa intestarsi che quasi il 50% della popolazione non ha votato su loro proposta. Allo stesso tempo non mi pare neanche che il governo Maduro sia totalmente appoggiato da quel 50% di persone che non ha votato. Ecco, quindi diciamo che ci sono delle complessità, e questi mesi, sarà nella seconda metà del 2024 il voto, saranno decisivi per capire come si arriverà al voto e quindi anche quanta gente poi andrà a votare.
Certo. Bene Andrea, il nostro tempo è finito, noi ti ringraziamo, insomma, di essere stato qui ai nostri microfoni e alla prossima.
Alla prossima, a presto, quando volete. Ciao.
Ciao, grazie. Ciao.